Soffregone. Che devo dire? Devo dire, perché lo dico per chi ci ascolta in podcast, stiamo provando i microfoni, perché io sono arrivato tipo tra un minuto, cioè non sono nemmeno ancora qui.
Devo provare anch'io? Prova.
E così
prova,
vi ricorderei anche che siamo in ritardo pure, sì, se esatto, ci dobbiamo partire, anche la mossa, grazie.
Io vado come la brava.
Vai, dai.
Mi muto.
È alto il podcast,
Adesso regolo in corsa.
Bravo.
Serie TV, fumetti e oltre.
Sono cose serie.
E buonasera, bentornati alla serialità qui su Radio Home dallo studio Blue Tardis di Chieri. Ai microfoni Paolo Ferrara, Michelangelo Alesso. Dall'altra parte del vetro abbiamo Fabrizio Cucci ai Pispoli e Matteo De Simone a...
De Simone? Maledetto!
I social.
In redazione.
L'uomo socialmente utile.
E allora partiamo con la prima azione seria e completa e importante, socialmente utile, perché vi dobbiamo chiedere di iscriverci a diretta@radiohome.it oppure mandarci un sms al 348 54 54 218, ben consci del fatto che potete raggiungerci su tutti i social network di tendenza,
da Facebook a Twitter a G+, eccetera eccetera eccetera. Sommario di quello di cui parleremo questa sera: oggi parleremo della nostra solita capsula del tempo, che si lancia approfittando dell'anniversario dei 400 anni della morte del bardo a cercare connubi tra serialità e Shakespeare.
Ma prima avremo in linea con noi Matteo Tamborrino della trasmissione Servi di Scena per dirci la sua su teatro e serialità.
Ma prima parleremo dei Tre Moschettieri a teatro con Andrea Borini dell'Ultima Fila.
Fra poco invece, subito dopo il brano, ci occuperemo di serie che da teatro sono derivate. E come possiamo cominciare con qualcosa di teatrale? Broadway, immaginatevi New York e New The York. Voice che canta. Eccolo qua, tutto per voi. Radio Home, sono cose serie. Start spreading the
news. Io lo sai che non riesco più a sentire Frank Sinatra senza visualizzare la spada cantante di Roger Rabbit. Non ce la fai. Tutte le volte bellissimo. Che sento la voce di Frank Sinatra, vedo la spada che fantastico, canta fantastico. Di Roger Rabbit.
Notevole.
Abbassi la musica in cuffia.
Sì, anche qua, se fosse...
Uno solo, il pispolo.
Ah, ok. Quindi con un solo pispolo ci sistema tutti e tre. Va bene. Assolutamente sì, grazie maestro.
Va bene, sì.
Comunque...
abbiamo pubblicato la roba di Breaking Bad noi sul nostro...
Quale?
Non ancora, la pubblicheremo. Quale?
I due attori che leggono...
La pubblicheremo.
Ma
la
pubblicheremo. Io ve l'avevo girata tipo giorni
io
fa.
Io l'avevo già visto giorni fa, però il problema è che poi...
La posso citare?
È spoilerosissima per chi non avesse visto la serie, perché è proprio l'ultima scena.
Devi, assolutamente
bella,
sì.
Bella, tra l'altro. Mi piace lui che rimane emozionato e...
Sì,
you know.
non si può cioè spoiler, dimmi.
No.
Posso dire una cosa?
Vai. Dica,
posso dire una
dica
cosa, visto che siamo fuori onda.
Dica maestro,
sì, fuori onda.
Riguardo Walking Dead.
Sì, mi piacerebbe un suo parere.
Devo dire che dopo l'odio che mi hanno fatto salire in queste ultime due stagioni, la seconda metà della sesta da qualche piccolo segnale di vita, piccolissimo. Forse il nervosismo accumulato nelle due precedenti stagioni che mi fa piacere, pure piacere.
Piacere è un parolone.
Mi
lo
fa
sai.
Sopportare meglio questa ultima parte.
Io ormai seguo regolarmente The Walking Dead tramite la recensione del buon dottor Manhattan. E devo dire che lui aspetta con impazienza l'arrivo di un personaggio importantissimo della saga fumettistica, che possiamo citarlo perché tanto non è roba da poco, dovrebbe arrivare proprio in questi ultimi episodi.
Facciamo,
che si chiama Negan, che
arriva.
Lo stanno citando, ma io sono dell'idea che anche quella sarà un bel buco nell'acqua,
ma
sappiatelo.
A parte quello, notizia di qualche giorno fa di Walking Dead, credo Sud America, un tizio ha ucciso il proprio amico sul divano,
sì, credendolo un
credendo che si stesse trasformando in uno zombie. Erano tipo non so quante ore che guardavano Walking Dead e che consumavano libagioni alcoliche.
Come fai a dire che The Walking Dead, fate Walking Dead, Zeta Nation,
no, e il problema sai cos'è di questa cosa? Che dopo non gli ha dato fuoco. Torniamo, va, che è meglio.
Infatti si è alzato e l'ha denunciato.
Utati.
Sulla di Home, Frank Sinatra, The Blue Eyes con New York, New York. Non mi sembra di essere già a Broadway? Per parlare di serialità e teatro partiamo proprio da qui.
Anche se di primo acchitto il legame tra teatro e serie televisive può sembrare un po' azzardato, mentre le connessioni invece tra i due mondi sono molto più profonde di quelle che vi aspettate. La nascita delle serie TV infatti è collocata a tutti gli effetti dentro dei teatri di posa.
Che può sembrare una scemenza, ma è il teatro di posa è teatro.
E questo si manifesta anche nelle primissime serie. Tutte le prime serie, stiamo parlando di anni 40 eccetera, sono caratterizzate da pochissimi ambienti, quindi pochi cambi scenici, ambienti chiusi, tutti ovviamente ricavati con delle scenografie che potevano essere riplasmate e modificate molto velocemente sul palco, e tra le altre cose con un pubblico davanti, proprio come se si fosse in scena a teatro,
perché il pubblico è sempre meglio davanti che non dietro.
tra le altre cose, questa struttura è rimasta canonica per un certo tipo specifico di serie TV. Infatti le sitcom continuano tutt'oggi a mantenere questa caratteristica nonostante le evoluzioni tecnologiche. Quindi abbiamo sempre nelle sitcom pochi ambienti, principalmente chiusi.
Hanno provato a fare un cambiamento sulle sit, hanno messo il pubblico dietro, ma non funzionava.
E infatti questa cosa del pubblico presente in scena, anche questo è rimasto nelle sitcom, perché in realtà è l'origine di quella che a molti invece dà fastidio delle sitcom americane, cioè le risate durante gli sketch.
Ricordiamo però sì, tipo quella di Nelson Mans. Ricordiamo che le primissime serie televisive erano registrate in diretta.
Da fastidio,
Simone.
Da fastidio, però.
Simone. Ricordiamo tecnicamente che esiste una forma di registrazione, il kinescope, che serviva per compensare le questioni di fuso orario nelle due coste dell'America. Ricordiamo che ci sono quasi 4-5 ore di differenza tra la costa est e la costa ovest, e quindi c'era questo strumento che ne parlavamo fuori onda prima, era una specie di videoregistratore, cioè, perché registrava
di nonno, esatto, nonno del video, che permetteva se erano alle 8 nella prima costa in cui trasmettevano la serie, ovviamente gli altri non se la potevano guardare alle 4 del pomeriggio.
E da qui il nome, kinescope, si guarda le filmine.
Proprio perché le serie erano registrate in diretta, avevano come struttura canonica, cioè avevano come struttura e dei meccanismi proprio del teatro, quindi insomma gli attori venivano scritturati tra l'altro da luoghi, diciamo, sacri del teatro. Abbiamo citato New York, New York, un pezzo di Broadway, e proprio siamo a Broadway negli anni 40 e 50 che inizia tutto questo.
Le primissime produzioni sono proprio lì. Se si può dire, come al solito, da lì il resto ovviamente è storia, ma parlando di storie, le serie TV sono tantissimo debitrici al teatro, ci sono tantissime cose che nascono in qualche modo dal teatro in maniera anche diretta, perché le primissime produzioni sono molto spesso delle miniserie e sono degli adattamenti. La maggior parte sono adattamenti dalla letteratura, ci sono alcune cose originali ed esistono anche alcuni che sono adattamenti proprio da opere teatrali.
Ma mi lanci la palla per ricordare che la Rai, con le prime produzioni dei famosi sceneggiati televisivi, andavano a recuperare molto di quella letteratura, diciamo, di passaggio tra 8 e 900, recuperando cose dai Buddenbrock, piuttosto che ne ha fatte di cotte e di crude. Sceneggiato televisivo che in qualche modo poi si trasforma nel moderna fiction, che però ha poco di quella grande magia strutturale, grande magia di interpreti, grande magia di spessore anche.
Se siete giovani e volete farvi un'idea di che cos'erano gli sceneggiati Rai dell'epoca, guardate cosa produce oggi BBC. E più o meno l'impatto di qualità.
Ricordiamo che BBC in quegli anni teneva in grande grandissima considerazione ciò che produceva la Rai negli anni 50 e 60. Parlando però di Eredità, è chiaro come molte serie nel corso della storia siano state debitrici a grandi scrittori di teatro che hanno sempre omaggiato e a cui si ispirano da sempre, in un certo senso sempre di più poi fondamentalmente. E ce n'è uno in particolare che andrebbe citato proprio sine qua non.
E ci arriviamo, perché oltre, ovviamente, andando oltre alle citazioni e ai singoli omaggi che avvengono in singoli episodi, per dirne una, per citare una delle più eclatanti, ricordiamo l'episodio del Doctor Who recente,
che lo conosce di persona,
incontra di persona Shakespeare. Ma se pensiamo agli ultimi anni, sono tantissime le serie debitrici appunto a una delle figure più importanti del teatro mondiale, di cui il 2016, proprio quest'anno, rappresenta, come dicevamo all'inizio, l'anniversario dei 400 anni della sua morte, ovvero William Shakespeare. Se pensate a Game of Thrones, Son of Anarchy, House of Cards, Breaking Bad, sono solo alcuni degli esempi di serie recenti che nel loro impianto, nella loro struttura narrativa, hanno veramente grossissimi debiti al nostro bardo.
Possiamo dire che la morte di Shakespeare è stata una tragedia proprio.
È in forma stasera.
Facciamo un bel salto di nuovo dall'Italia e torniamo nella patria di William Shakespeare, perché proprio l'Inghilterra, soprattutto la BBC, la rete nazionale inglese della Gran Bretagna in realtà, e che è la rete che ha prodotto più legami con Shakespeare. Citiamone una per tutte, pensiamo alla serie BBC Television Shakespeare che è stata programmata tra il 78 e l'85, 37 episodi divisi in 7 stagioni che adattano le principali opere dell'autore, con nel cast nomi, io ve li faccio, vorrei che tu mi facessi, ti dico il nome e tu mi dici cosa ha fatto a livello sia seriale. Ok, Alan Rickman,
scomparso da poco purtroppo,
povera anima.
Die Hard, quindi Robin Hood,
cosa ha fatto, quindi
Renato Zero, Piton in Harry Potter,
Derek Jacobi,
tantissime cose. Ricordo una delle ultimissime, Vicious
con l'altro,
con Ian McKellen.
Helen Mirren, vabbè, non c'è manco bisogno di dire a chi stiamo a parlare. Patrick Stewart,
il capitano Picard, oltre che Xavier,
esatto,
Rotelle come si chiamava. Sì. Wolverine.
John Cleese, che è
uno dei Monty Python, anzi non solo uno dei motivi, uno dei creatori,
esattamente. John Rhys Davies, che abbiamo visto da poco nella baccata chiamata Chronicle of,
ma la maggior parte ricorderanno come l'amichetto di Indiana Jones o il nano cazzuto di,
poi Sir Anthony Hopkins, non possiamo dire Sir Anthony Hopkins, che se non lo conosci, il grande Hannibal the Cannibal, è attore ovviamente shakespeariano, e Bob Hoskins, anche lui purtroppo non più tra di noi, che ha fatto di tutto e di più.
Questa serie è stata inedita in Italia per tantissimo tempo, e proprio probabilmente per l'occasione dell'anniversario, in realtà non so se uscirà, non credo uscirà soltanto una selezione, ma sta uscendo, prodotta adesso in edicola, quindi trovate i DVD, forse 2 settimane fa ho visto il DVD con appunto l'episodio con Bob Hoskins e Anthony Hopkins, che se non sbaglio era Otello. Ma la BBC comunque non si è mai fermata e negli ultimi anni ha dato vita a numerosissime miniserie che mettono in scena, interpretano o reinterpretano i classici del bardo. Da David Tennant a Benedict Cumberbatch, da Jeremy Irons a Tom Hiddleston, negli ultimi anni BBC ci ha deliziato con produzioni e cast da far tremare i polsi ai nerd seriali.
Eh già.
Però anche in questo caso bisogna dire che la maggior parte sono ancora inedite in Italia. Quindi usate bestie da soma virtuali, perché
posso solo dire che l'accostamento polsi e nerd non è che sia molto...
Non ti preoccupare, fa sempre bene ricordare che ci sono, che anche i nerd hanno i polsi. Facciamo un piccolo salto nel presente, perché fra poco parleremo di una rappresentazione teatrale molto interessante e avremo un ospite al telefono che ci parlerà, perché è uno tra gli autori e tratta un argomento, una storia d'avventura molto 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 famosa,
direi classica. I biondoni del pop rock americano.
Qui sì che sono 3 moschettieri.
Ma quanto sei diventato bravo.
Shazam. Ho avuto un grande maestro.
Meno male che l'ha detto in diretta. Comunque, cioè, non lo dovevo dire io. Sì, sembrava brutto. Esatto.
Beh, con calma, no? Borini, lo sentiamo con calma.
Con calma.
All'ultimo minuto disponibile.
Ricordiamo a lui, ma visto che lui è un
grande
signore,
successo dell'ultima fila.
Dell'ultima fila.
Com'è andata la?
Pare alla grandissima.
Parla fuori onda.
Si parla.
Numeri, noi non ci facciamo.
No, noi i numeri non li diciamo mai, ma pare che abbiano veramente sbancato.
Record degli ultimi sei anni.
Sì. Buono.
Diciamo un 30% in più dell'anno scorso.
Sono contento di questo perché mi sento. Matteo, possiamo dire che siamo molto contenti, ci sentiamo un po' parte di questo grande successo. Ah, perché tu hai creato il programma.
Abbiamo il papà putativo.
Esatto, il programma
il papà puttaniere.
E Simone! E noi abbiamo messo una zampetta in un paio di...
Ma soprattutto, da quando non andiamo più noi...
Stanno facendo dei numeri pazzeschi. Siamo molto molto contenti per Radio Home, il successo dell'ultima fila, sempre allo speciale degli Oscar. Quindi fra poco parleremo anche...
Ma voi l'avete visto gli Oscar?
No. Io li ho intravisti, sì. Mi è capitato di intravederli, però in differita purtroppo.
Adesso tre giorni che la menano sull'Oscar.
Io sono rimasto folgorato dalle parole che ha detto Morricone. È stato incredibile.
Ma lascia perdere Morricone, dai, parliamo di cose serie. Cioè, ragazzi, domenica notte è morto internet. È morto.
Ma no.
Ma dai, la metà dei meme erano su DiCaprio, adesso l'abbiamo persi. È morto internet.
Ma sei proprio una persona piccola.
E tra l'altro gli hanno dato un Oscar per non il suo miglior film. Cioè.
Avete visto il Fake Off Italia? Fake Off Italia che l'ha ridoppiato, c'è Osmar Miguel Santuccio che ha fatto insieme alla sua cricca, ha ridoppiato il buon DiCaprio che dice sinceramente quello che pensa, anche se non dice esattamente quello che dovrebbe dire, ma è stato rimbalzato anche su diversi giornali.
Comunque, mi dispiace solo per l'orso, che questa, se non la vinceva
vincerà più l'orso. No?
Aspetta, però a proposito di i meme, in realtà adesso stanno facendo i meme post Oscar. Ce n'è uno bellissimo dove si gira la camera dopo che gli hanno consegnato l'Oscar e c'è il pubblico, e tra il pubblico c'è l'orso che applaude.
E un altro dove c'è l'orso visto di spalle seduto in una piccola panchina con la scritta sotto: ecco, quando i tuoi amici vincono l'Oscar non si ricordano di menzionarti.
Comunque, direi che forse è il caso che cominciamo.
Andrea, dai.
Chiamiamo l'ospito.
Il primo. Oggi,
il primo
oggi
ospite.
Due ospiti.
Ma che siamo uno di affare? Potevamo lasciare il telefono.
Gioca con noi Andrea Borini.
100. No! 75.
Potremmo fare l'ingresso così. Va,
Sì, pronto?
Ciao Andrea.
Ciao.
Oddio,
sei altissimo.
Siamo nel fuori onda, tra pochissimo ti buttiamo.
Sappi che anche qua le tue parole potrebbero essere usate contro di te, quindi mi raccomando.
Sì, bello sapere che se mi sentite bene.
Assolutamente sì. Grazie di partecipare.
Come stanno andando le prove?
Stanno andando bene, stiamo provando la terza puntata.
Molto bene.
Dai, allora, dici il finale, dai.
No,
dici il finale.
No. Allora, stiamo per entrare di nuovo in diretta, quindi
preparati,
ti faremo un ingresso degno della tua persona.
Va bene, ci provo, va bene.
Beh, entriamo in diretta.
Entriamo.
Da sei, mutiamoci. Let's make it su Radio Home, All for One, All for Love. E si rifà al detto dei tre moschettieri. I tre moschettieri in questo caso sono Bryan Adams, Rod Stewart e Sting, che cantano tanta roba, scusami, e questo lancio è per parlare proprio dei tre moschettieri, anche perché questo brano era stato usato per la colonna sonora di un film Disney. E noi con chi parliamo?
Noi, allora, in questi giorni dovete sapere che a Torino sta andando in scena un nuovo esperimento di teatro seriale. Noi di Sono Cose Serie avevamo già trattato l'argomento negli anni scorsi con Chiara Cusani and The Dark in the Noir e l'esperimento del teatro stabile della scuola Holden Sei Bianca l'anno scorso, e che avevamo poi seguito anche in collaborazione con il magazine online Guffetto Mag, che è www.guffetto.press. Quest'anno è la nuova fondazione TPE che ha portato all'Astra uno dei classici dell'avventura del fueletone, appunto I Tre Moschettieri, che è in scena in 8 puntate, arriva fino a maggio.
Pensate che roba.
E in questa cosa è coinvolto uno dei nostri colleghi di Radio Home, perché Andrea Borini dell'Ultima Fila è in veste di coordinatore drammaturgico.
Ciao Andrea!
Ciao Andrea!
Sì, ciao, eccomi, ciao ragazzi.
Ecco, vorrei proprio cominciare da qui, coordinatore drammaturgico, visto che nel teatro insomma la serialità non è così diffusa, penso che sia un ruolo quasi un po' creato ad hoc per questa cosa.
Sì, abbastanza, sì, direi proprio di sì, nel senso che, come tu dicevi prima, si tratta di un esperimento di teatro seriale, ma in realtà questo fu il primo, probabilmente in Italia, esperimento di teatro seriale, perché quella di quest'anno dei Tre Moschettieri è una sorta di refresh, di remake, diciamo reboot, non so come si può chiamare, siete voi seriali, però insomma di un esperimento di 30 anni fa al Teatro Stabia dell'Aquila, che aveva inventato Beppe Navello, che è direttore anche di TPE. A quell'epoca era successo che, per motivi ministeriali, come racconta sempre lui, era praticamente Teatro Stabia dell'Aquila doveva fare un grosso numero di repliche in un tot di mesi, quindi lui, che proprio in quel periodo stava leggendo I Tre Moschettieri, ha detto: ma perché non facciamo una cosa lunga raccontando tutti I Tre Moschettieri? Ed è diventato un vero e proprio happening, proprio perché poi anche all'epoca aveva cominciato a coinvolgere alcuni drammaturghi e poi alcuni attori, alcuni registi, e in questo caso, e poi siccome dall'anno scorso, come gli esperti di teatro possono sapere, è cambiata la legge sul teatro e anche adesso le compagnie sono più stanziali e sono costrette in qualche misura a dover essere più stanziali, a fare più repliche all'interno dello stesso territorio, e quindi ha pensato che potesse essere una buona occasione, proprio anche nel momento in cui la serialità va molto di moda, per riportare in auge questo vecchio progetto.
Ma quindi praticamente un espediente, un mero espediente.
Non solo, è un espediente, ma era anche secondo noi il momento giusto per riproporre questa cosa, perché I Tre Moschettieri sono comunque un testo che ha ancora molto da dire. E cosa è successo? Che all'epoca il testo era stato scritto da 5 drammaturghi, che sono in questo caso Aldo Trionfo, poi c'era Ettore Capriolo, Aldo Nicolai, Ghigo De Chiara e Renato Nicolini, che erano dei grandi drammaturghi degli anni 70-80. Aveva iniziato il lavoro Aldo Trionfo, poi non stava molto bene di salute, e aveva dato poi mano a mano il testimone agli altri. Poi anche questi 5 autori non sono più viventi, e quindi si trattava per questa nuova occasione di riprendere tutti questi vecchi testi, rimettere mano e fare una nuova scansione in puntate e riaggiornarlo un po' ai tempi nostri. Quindi qui è stato il lavoro del collaboratore drammaturgico che sono io, che in realtà ha fatto tutto sempre insieme a Beppe Navello, a tutti gli effetti abbiamo lavorato
a quattro mani, insomma.
Ma in qualche modo sì, nel senso, abbiamo proprio recuperato anche proprio filologicamente i vecchi testi, chissà, quello è stato un bel lavoro molto interessante, perché all'epoca erano scritti addirittura a mano o a macchina, per cui abbiamo dovuto rimettere proprio sul mezzo fisico del PC, e poi comunque siccome è cambiato, sono cambiati i tempi, per cui all'epoca erano addirittura 24 puntate suddivise in 12 serate, quindi abbiamo deciso di farne 8 per motivi produttivi, alcuni personaggi poi sono stati aggiunti, alcuni sono stati tagliati, alcune parti mancavano e l'abbiamo rimesso un po' a posto, l'abbiamo riscritte, e poi c'era anche il fatto che all'epoca i vari registi che si alternavano avevano, giustamente partendo da una base, aggiunto delle cose più loro, più personali, ma certo, qui noi avevamo il dovere di lasciare poi alle personalità degli 8 registi invece di questa edizione un margine per loro, quindi diciamo che abbiamo dato poi una traccia a partire dalle idee di 30 anni prima.
Ecco, in questo senso c'è un po', ci avete messo un po' di musical, ci avete messo, cioè c'è una spinta notevole sul lato più umoristico della cosa. Quali sono state le scelte in questo senso di questo adattamento?
Quello che ci tengo a dire è che oltretutto poi la mia sfida è stata una sfida sia mia che di Navello, è stata quella di mantenere comunque in ogni puntata poi il carattere che l'autore aveva dato all'epoca, a quello che aveva scritto. Quindi in qualche modo, per esempio, appunto Trionfo era stato quello che aveva avuto l'idea di fare una cosa, lui era un grande esperto di rivista, era, per cui era di fare una piccola commedia musicale, quella era un'idea di Trionfo, ad esempio, e così come l'idea di Trionfo era quella di usare il padre di D'Artagnan, che è un personaggio secondario nel romanzo, cioè soltanto credo nel primo capitolo, come una specie di spettro di Amleto, come un nume tutelare che in tutte le puntate lo accompagna, una specie di grillo parlante.
Sì, perché ecco, grillo parlante a spettro sembra più che altro Obi-Wan Kenobi, vabbè, ma comunque...
Anche, sì, anche, per cui io e Anabella abbiamo tenuto presente, l'abbiamo anche aggiunto poi più là nelle prossime puntate, anche dove gli altri autori non l'avevano messo, noi abbiamo poi deciso invece di continuare questa cosa inventata da Trionfo. Quindi, diciamo, quell'impronta lì è un'impronta che aveva dato al Trionfo in particolare, che è l'autore delle prime puntate. Gli altri poi ad esempio... Nicolai, uno che farà le puntate un pochino più sul romanzo storico, e Nicolini poi all'epoca aveva dato anche un carattere un po' politico alla vicenda, perché lui era un politico, quindi anche quello, vedrai che appunto quello che tu hai visto nelle prime puntate, perché so che le hai viste, mano a mano, a seconda degli autori e dei registi, cambierà anche un po' cifra. Secondo me è una cosa interessante questa.
Ma invece il pubblico come sta rispondendo?
Il pubblico in questo momento sta rispondendo in una maniera straordinaria, quasi commovente, nel senso che... e già stanno esaurendo le serate una dopo l'altra, proprio fioccano le prenotazioni.
È straordinario, straordinario, il pubblico è impazzito per sta roba.
E da quello che hai visto impazzismo, si divertono tantissimo, e soprattutto la cosa bella è che colgono tutto lo spirito con cui è fatta la cosa, cioè fanno, ridono quando devono ridere, si appassionano quando devono appassionarsi, fanno le domande giuste agli incontri col pubblico, cioè si vede che proprio sono veramente coinvolti e sono interessati, fermano gli attori. E no, devo essere sincero che finora la cosa che a me personalmente sta dando più soddisfazione, ma vedo che a tutta Fondazione TPE, è che al di là del fatto che i giudizi sono in linea di massima positivi, ma soprattutto che è stato capito perfettamente il senso dell'operazione sia dalla critica che dal pubblico. Questa è la cosa
più
da soddisfazione.
Direi uno dei migliori risultati che si possano ottenere.
Posso farti una domanda proprio tecnica? Per me che non riesco a immaginarmi bene il meccanismo. Ma se uno si perde le prime tre puntate, che fa? Sì. Come le recupera? Non le recupera? Gli fate lo spiegone all'inizio? Come funziona?
Allora c'è un espediente più o meno, anche lì ogni regista si sta inventando i suoi. Comunque c'è sempre una specie di personaggio di presentatrice che in qualche modo fa una specie di riassunto e di presentazione della puntata, raccontando cosa è successo fino a quel momento. Le puntate devo dire che sono tutte abbastanza scritte in maniera che si capisca sempre un po' cosa è successo prima e dove si andrà a parlare dopo, e se no comunque sul sito internet di Fondazione TPE ci sono dei video con i vari riassunti.
Ottimo. Bene. Andrea, grazie per essere stato qui con noi e per averci raccontato dei tre moschettieri. E come
adesso noi stiamo provando la terza puntata, per l'appunto con la regia di Piero Maccarinelli, che sarà in scena dall'8 marzo, mentre invece in queste serate c'è in scena la seconda puntata, che è comicissima perché ha la regia di
Gigi Proietti. Infatti purtroppo non sono riuscito perché i posti sono totalmente esauriti, quindi non sono riuscito a entrare. Grazie.
Prova a metterti in lista, vedrai che magari puoi avere fortuna. Dai.
Grazie, d'accordo. Grazie Andrea. Bocca al lupo. A presto. Bocca al come lupo. Si dice? Merda.
Merda, merda, beh, merda. E noi fa poco.
Tanta merda. Grazie. Ciao, a voi. Tutti ciao, ciao, per ciao. Tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.
Che poi è giusto, sono cose serie. Adesso poi c'è l'entrata di Cucci che fa un po' d'Artagnan, però se uno per tu si ha sempre tre.
Bella, bella, bravo. Mi è piaciuta questa citazione. Grazie Andrea, è stato molto molto carino con noi.
Mi dispiace dover passare la musica in porta.
È proprio
noi siamo meglio.
Comunque è davvero carino. Mi piange veramente il cuore non riuscire ad andare a vedere l'episodio con Gigi Proietti di Gigi Proietti, perché però
vabbè, ma tu sei andato lì davanti e hai detto: ma io sono Paolo Ferrara.
Secondo me gli sarebbe venuto meglio se dicesse: ma io sono Paolo Bonolis.
Io sono di Sono Cose Serie.
Ma lo devi fare?
È per quello che poi hanno chiuso la porta.
Personalità lo devi
fare. Comunque, no, dovrei riuscire almeno a riprendere dalla terza in poi, spero.
Ho letto una recensione molto bella, scritta da un certo Paolo Ferrara, che racconta di questo.
È il palco a 360
360
gradi.
Quella è un'idea
molto carina. Una domanda, scusate, perché urlate quando siete in podcast? Che mi fate schizzare il podcast?
Io sto parlando normale.
Ma regola bene i volumi, cioè quando vado io è sempre tutto perfetto, non lo so, poi vieni tu.
Poi mi interrompi mentre stavo cercando di parlare di un certo Paolo Ferrara.
No, che diceva molto questa idea del. È molto immersiva. Cioè, voi immaginate che il posti a sedere sono due piccole gradinate che si affacciano una all'altra. E la scena si svolge in mezzo, c'è un corridoio che diventa il palco, ma anche tutto intorno, c'è una balconata sopra, quindi alcuni personaggi sono sopra. E nelle scene, tipo, c'è una scena del duello quando D'Artagnan ha dato l'appuntamento a tutti e tre, poi arrivano i soldati del cardinale. Mentre duellano tutti insieme e ti tocca scegliere. Che cazzo guardo?
Se soffrite perché... di cervicale, lasciate perdere.
perché appunto è un po' dappertutto.
Ma quindi l'hai letta anche tu la recensione di Paolo Ferrara?
Stoppatevi una. Chietatevi un attimo perché dovremmo chiamare Matteo.
Ah già, è vero,
ci sarebbe anche ospite. Il secondo ospite. E adesso
Matteo
chiamerò
Tamborrini.
No,
perché io l'ho salvato con come me l'hai mandato tu.
E io sui social l'ho scritto esattamente come me l'aveva scritto lui qua.
A me me l'ha data Magariello.
quindi ecco per Magariello.
Perché se ci fosse stato a coordinare questo Paolo Ferrara non sarebbero successi
esatto. Mi spiace,
ma gli fischieranno le orecchie. Gli fischieranno le orecchie a questo Paolo Ferrara.
Squillo. Dove?
Non fare il Berlusconi del
Pronto? Matteo.
Ciao. Scusate se vi ho provato fretta, ma purtroppo tra mezz'ora devo andare via e allora non volevo darvi quel buca al
non buco. Ti preoccupare, tranquillo. Saremo brevi ed indolori.
No, indolori non lo so.
Il dolore è
vero per me.
Allora, siamo in una nostra zona fuori onda che verrà registrata, per cui non dire nulla che potrà o potrebbe essere usata contro di te. Noi fra poco ci quietiamo perché c'è Freddie Mercury che ha quasi finito e noi entriamo in diretta.
Perfetto.
Ci silenziamo.
Aspetta un secondo e ci chiamiamo in causa.
Sì, perfetto.
Su Radio Home, The Show Must Go On, i Queen. Ricordiamo sempre che potete scriverci o attraverso l'SMS 348-54-54-218 oppure diretta a radiohome.it. Abbiamo parlato di serialità e teatro, ci sembra quindi il caso di chiamare in causa altri colleghi della nostra meravigliosa Radio Home, dato che da poco è nata una trasmissione che si è dedicata appositamente al teatro. Il programma si chiama Servi di Scena. Abbiamo il telefono in rappresentanza della trasmissione Matteo Tamborrino. Ciao Matteo.
Ciao a tutti, grazie mille dell'invito. E figurati, anche se telefonico, insomma.
Grazie a te.
Vabbè, poi magari prima o poi ci organizzeremo anche per una cosa live.
Assolutamente live.
Una joint venture tra le due trasmissioni. Ma allora, ti abbiamo chiamato in causa perché abbiamo parlato questa sera, stiamo parlando e un po' approfittando dell'anniversario della morte di Shakespeare e abbiamo appena parlato con Andrea Borini di...
quello è morto e tu te ne approfitti, ma io non lo so, che gente.
E abbiamo parlato con Andrea Borini dei Tre Moschettieri che è in scena a Episodi in questi giorni a Torino e quindi... volevamo sapere da voi un pochino che cosa ne pensate della possibilità del teatro seriale, che come lo vedete con i Servi di Scena.
Sì, diciamo che io ho raccolto proprio le idee di tutto il gruppo dei Servi di Scena. No, non è vero, parlo magari solo per me. Comunque diciamo che è un esperimento molto molto particolare, molto inusuale. Ecco, a Torino c'era stato nella stagione scorsa qualcosa di simile, organizzato però dallo Stabile.
Sì.
Sei Bianca, che era appunto questa prima, in realtà non proprio prima, serie teatrale realizzata insieme anche con la collaborazione della Scuola Holden e che ha avuto, diciamo, un discreto successo. In realtà proprio la primissima serie teatrale fu proprio questi Tre Moschettieri nella lontana stagione 86-87 al Teatro Stabile dell'Aquila e appunto Navello aveva già organizzato questo insieme di puntate, forse erano un po' di più, adesso mi trovate impreparato su questo punto specifico, ma
da questo punto di vista ci aveva già
parlato credo Andrea, che
infatti ci ha detto che erano molto più lunga prima la versione
infatti e appunto diciamo adesso è stato poi riproposto con alcuni dei registi di allora, tra cui Proietti, e invece poi c'è tutta una serie di artisti anche molto giovani oltre al cast. Ecco, diciamo che io ho avuto modo di vedere Navello la settimana scorsa durante un incontro e la prima domanda che gli abbiamo fatto, che è un po' quella che fanno poi tutti i giornalisti, è: se effettivamente c'è un po' la paura che questa serialità possa stancare, perché ad esempio già uno spettatore tipo oggi come oggi, sentendo dire ah, devo vedere uno spettacolo di 4 ore, già magari ha paura. Se si deve trovare un po' obbligato a vedere 7-8 puntate, diventa magari un po' difficile. Invece secondo me la cosa positiva di questo progetto è che le puntate sono ridacchiate nel tempo, ovviamente non tutte ravvicinate, ma poi anche piuttosto brevi, insomma 70 minuti intorno circa.
Sì, intorno ai 70 minuti.
Ecco, quindi sono molto godibili. Io ieri ho avuto modo di vedere la seconda puntata, quella di Proietti, e sì, devo dire è molto, molto coinvolgente, molto carino, soprattutto poi bellissima questa scenografia, insomma, è proprio integra il pubblico.
Avvolgente, direi.
Esatto, molto molto avvolgente, sì. Poi diciamo che d'altra parte gli attori stanno facendo anche un lavoro molto faticoso, perché comunque loro provano la mattina, se non sbaglio, e poi alla sera comunque hanno le repliche, la sera al pomeriggio. E questo per 7-8 settimane sicuramente non è neanche facile.
È un full diciamo time tutto, praticamente.
Esatto, sì, diciamo che è proprio un impegno lunghissimo. Diciamo che su alcune minime cose questo si nota, poi vedendo un po' le prove, vedendo poi anche ieri lo spettacolo, ci sono dei piccolissimi elementi di pulizia, diciamo, scenica che mancano secondo me, però insomma questo è un po' il pensiero da spettatore, ecco.
Ecco, ma sempre da spettatore, secondo voi, al di là di questo caso che è quello dei Tre Moschettieri, è una cosa che può funzionare, può avere senso, può continuare secondo voi il teatro anche in maniera seriale, oppure resterà comunque concentrato in piccoli esperimenti, in casi unici, diciamo?
Ma io credo che tantissimo dipenda dal tipo di testo che viene scelto. È un esperimento sicuramente così particolare che replicarlo troppo a lungo o in maniera appunto anch'essa seriale arriverebbe a stancare, ecco, forse non avrebbe quel grande impatto che invece ha questo tipo di progetto, proprio perché è quasi unico nel panorama non solo torinese ma italiano. E quindi diciamo che appunto poi dipende tanto anche dal testo, i Tre Moschettieri sono un'opera molto poderosa, scegliendone un'altra forse diventerebbe quasi lezioso cercare di fare 7-8 puntate su magari su un dramma molto più breve, che richiede anche qualcosa di più facile, veloce da vedere.
Al di là, ribaltiamo invece la situazione. Voi, tu nello specifico, siete anche fruitori di serie televisive?
Sì, assolutamente sì.
Perfetto. Dai, allora, un bel terzo grado veloce, ecco, per chiudere.
Diciamo che nel periodo d'esame, ovviamente, per superare le sessioni esami, ancora noi universitari dobbiamo per forza rivolgerci alle serie TV, perché sennò non ne usciremmo vivi.
Ecco, c'è qualche serie TV in cui tu cogli dei legami in qualche modo con il teatro? C'è qualcosa che ti... Da spettatore teatrale, cosa consiglieresti come serie TV?
Ma io devo dire, allora, proprio con il teatro in senso stretto non ne troverei, però c'è, diciamo, il mio grande amore è sempre stato Friends, che è un po' datato, ma insomma, chiamiamola sitcom, serie televisiva, e lì c'era proprio anche un rapporto diretto col pubblico, a volte le puntate erano registrate con il pubblico al di là delle telecamere, quindi insomma, un po'... più che appunto la serie TV americana tradizionale, direi quasi più questi sitcom che adesso comunque vanno molto, in cui c'è il pubblico ad osservare gli attori che stanno recitando. Ecco, quello forse potrebbe un po' ricordare vagamente il...
Perché la sitcom in qualche modo
ha una struttura da teatro, lo raccontavamo all'inizio della puntata. Per chiudere, fai un bel promo a Servi di Scena per gli ascoltatori di Sono Cose Serie.
Assolutamente, allora, questa domenica purtroppo tra l'altro non andremo in onda, quindi ascoltateci dalla domenica successiva, dal 13, avremo tantissime novità per gli ascoltatori, tra l'altro anche delle idee di coinvolgimento del pubblico insieme agli attori che abbiamo sempre ospiti, insomma, quindi non potete perderci, perché come diciamo sempre, il teatro quando diventa radiofonico diventa molto molto meglio.
Domenica
domenica dalle 20 alle 21.
Perfetto, allora tutti ascoltatori di Sono Cose Serie,
grazie anche per il teatro.
Grazie Matteo di essere stato con noi, ciao, buona serata.
Grazie a voi, ciao, buon proseguimento. Ciao.
E noi fra poco si parla di lui, di William Shakespeare, e abbiamo un sacco di cose interessanti da dirvi nella capsula del tempo.
Dopo il nostro brano.
Cioè, Matteo.
Sì, sei
ancora con noi?
Ok. Ah, sono ancora con voi.
Sì. Se non chiudi, ti vediamo a ripescare noi per salutarti degnamente.
No, era giusto per salutarti. Grazie ancora.
Ah, no, ma non chiudo. Cioè, tanto. Se volete vi aspetto un attimo, se è subito il blocco dopo, se invece più avanti.
Abbiamo due minuti di pubblicità. Sono per dire di pubblicità.
Magari. Che qua se magnerebbe se ci fosse la pubblicità. Diciamo.
No, grazie ancora per la tua partecipazione.
Ma di niente, cioè, spero di non aver ripetuto cose che avevate già detto in.
Vabbè, le abbiamo ribadite, non ti preoccupare, stai tranquillo.
Però scusate, questo il fatto che. Qualcuno che si occupa specificatamente di teatro abbia ribadito delle cose che abbiamo detto noi, vuol dire che abbiamo detto delle cose giuste.
Sì, certo. Ma per fare un complimento a te, non perché noi pensiamo di essere dei cretini.
No, vabbè, grazie. Scusate, che non sono proprio riuscito a seguirvi prima, no, perché ero sono messo nello studio, quindi.
Dai che la rifacciamo questa roba, dai che la rifacciamo, che ci siamo divertiti.
Va bene, okay, Matteo, grazie ancora. Ci risentiamo prossimamente e quando volete fare qualcosa con noi siamo a piena disposizione.
Va bene.
Ciao.
Posso dire una cosa?
Dimmi.
Cioè tu mi hai detto, guarda, sta settimana passiamo da Frank Sinatra, Sting, eccetera. Hai preso tutti i pezzi più pallosi della discografia
Dire,
questo Sting, è un album di Sting, una pallosità fuori
così
scala. Sfrante
capalle non l'avevo
posso
mai sentito.
Posso dirlo in tutta franchezza, magari lo scusami. Non capito un cazzo.
No, ma può essere pure quello. Ma è una roba che secondo me ci perdiamo le persone, sì. Perché tipo.
Ma no,
si svengono.
E per entrare.
Dai, entriamo perché sta finendo.
Solo una cosa. Sigla della capsula subito dopo.
Vabbè, evito di spiegare al popolo di cosa stiamo. Cosa stiamo sentendo.
No,
giustificati.
Vai, giustificati,
cavolo.
A Radio Home un brano scritto da un contemporaneo di William Shakespeare, cioè John Dolan, quindi la versione di Sting. Capite niente ragazzi,
faceva dormire anche all'epoca. Non è che è una hit oggi,
uno dei più grandi
no?
compositori inglesi del 5-600. Qui nella versione di nuovo di Sting che lascia Rod Stewart e il buon come cavolo si chiama Bryan Adams
cavolo si chiama
con Songs of the Labyrinth, album del 2006 con Edin Karamazov,
uno dei fratelli
era nipote dei fratelli Karamazov all'iuto in questo brano bellissimo Clear of Clouds.
All'iuto. Entriamo nel nostro ultimo blocco, la nostra capsula seriale. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually from a non-linear, non-subjective viewpoint it's more like a big ball of wibbly wobbly time wibbly stuff. Like a time capsule, In questo blocco raccogliamo testimonianze seriali che possono essere belle da guardare e da riguardare oppure raccapriccianti, così raccapriccianti da essere usate come monito per le future generazioni. Per questa puntata ovviamente la capsula del tempo, come dicevamo, approfitta dell'anniversario dei 400 anni della scomparsa del bardo e si farà carico quindi di raccogliere i casi più strani in cui la serialità ha avuto a che fare con William Shakespeare.
Cominciamo con ricordare che nel 2016 è in arrivo una commedia, Upster Crow, che racconterà i primi anni di Shakespeare. Ma non è la prima volta in cui una serie affronta la vita del bardo, la sua giovinezza o comunque i primi passi. Inedita in Italia, da noi infatti è Will Shakespeare, drama in 6 episodi del 78 che ci racconta la vita del drammaturgo con una particolarità. Ogni episodio racconta anche l'origine di uno dei suoi testi più classici. Ad interpretare l'autore, il giovane Tim Curry, che molti ricorderanno come il dottor Frankenfurter di The Rocky Horror Picture Show, oppure Pennywise, il terribile pagliaccio della serie della mini TV Hit.
Sempre per via dell'anniversario, BBC quest'anno porterà avanti una strepitosa miniserie, anche questa ancora inedita in Italia, che siamo pronti ad inserire nella nostra capsula. Si tratta di Hollow Crown. Per ora la prima stagione, andata in onda l'anno scorso, in 4 episodi costituiva un unicum unendo le storie di 3 importanti re raccontati da William Shakespeare, ovvero Riccardo II, Enrico IV ed Enrico V. E questo è uno di quei cast da urlo di cui parlavamo a inizio puntata. Jeremy Irons, Tom Hiddleston, ovvero Loki per sì, i fruitori degli Avengers, Rory Kinnear, che qualcuno ricorderà come il mostro di Frankenstein in Penny Dreadful, yes, ultimamente, David Morrissey, ovvero il governatore di Walking Dead, John Hurt, Patrick Stewart, di nuovo rotelle. Insomma, quest'anno
rotelle.
Quest'anno uscirà appunto un upgrade, nuove puntate,
rotelle
questa volta
nuovissime, in lega d'acciaio.
Cumberbatch e Judi Dench, che tra l'altro si era aggiudicato un Oscar proprio interpretando un personaggio in Shakespeare in Love.
Grandioso, grandioso, da ricordare. Ma
mitico!
Cerchiamo di essere un pochettino più moderni, sì, e andiamo a inserire William Shakespeare direttamente nello spazio, e lo facciamo grazie a Star Trek. Citiamo in particolare l'episodio La Magnificenza del Re, 12° episodio della prima stagione della serie classica, dove su Enterprise un gruppo di attori mette in scena proprio l'Amleto, ma l'episodio mette anche in scena un dramma molto shakespeariano che coinvolge direttamente il capitano Kirk. Voi pensate, va bene così, siamo fermi lì? No, perché Star Trek è zeppo di riferimenti al grande bardo. Tutte le serie di Star Trek citano apertamente in più occasioni il bardo. Anche se forse, e devo dire, me la ricordo molto bene, vorrei citarla perché è molto bizzarra, l'abbiamo in una delle pellicole cinematografiche, Star Trek 6, Rotta verso l'ignoto, dove un Christopher Plummer, in parte in maniera eccezionale, nei panni di Klingon cattivissimo Chang, afferma: non puoi dire di conoscere Shakespeare finché non l'hai sentito in una traduzione Klingon. Il caso vuole che in America sia uscito un libro tradotto in Klingon, ovvero, cioè, l'Amleto.
L'Amleto tradotto in Klingon esiste in America. Però, visto che parliamo anche di trasposizioni su carta, parliamo anche di fumetti. Citiamo un caso molto particolare. Parliamo infatti di una serie di 3 episodi usciti intorno al 1975 sulle pagine del Giornalino. Si tratta di una miniserie, se vogliamo, cioè Shakespeare a fumetti, ed era costituita dall'adattamento di 3 classici: Amleto, Romeo e Giulietta e La Tempesta. Ai disegni avevamo un autore strepitoso, uno di quei talenti che purtroppo è stato riscoperto forse troppo tardi, il compianto Gianni De Luca, che ci ha regalato 3 incredibili trasposizioni e 3 incredibili modi di reinventare il fumetto. Googlatelo in questo momento, scrivete De Luca e poi Amleto, Romeo e Giulietta, quello che volete. Vedrete delle tavole assolutamente incredibili dove l'autore ha smesso di utilizzare la canonica gabbia del fumetto, creando una cosa che cercasse di avvicinarsi il più possibile all'identità del palco, del teatro. Quindi c'è una moltiplicazione di azioni all'interno della stessa tavola. Pensate che tra i tanti che dicono di aver avuto le opere di De Luca come fonte di ispirazione c'è persino Frank Miller, che lo cita apertamente in una tavola di una sua graphic novel, tra l'altro, che era Electra Lies Again. Cioè questa scena in cui Mad Murdock si sveglia al mattino e scende le scale, questa tavola è costruita come una di queste tavole di De Luca all'interno dell'opera Shakespeare.
Bene, abbiamo parlato di fumetto e non possiamo che citare anche l'animazione, quindi i cartoni animati, sempre BBC, sempre con un piglio vicino alla sperimentazione, ed ecco nascere Shakespeare, i capolavori animati, in inglese Shakespeare The Animated Tales. 2 stagioni da 6 episodi prodotti dal 1992 al 1994, ciascuna con una caratteristica particolare. Ogni episodio è un'opera diversa di Shakespeare, ma anche un diverso modo di vederlo, con diverse tecniche di animazione, grazie al fatto che il cartone animato è stato prodotto in Russia e gli artisti in questo caso utilizzano tecniche particolari.
Sì, sono famosi per tecniche strane.
Esattamente, si fa quindi dalle animazioni più classiche, in cui cambia lo stile grafico, addirittura ad episodi stop motion, o se non sbaglio, mi sembra di aver visto anche fatto con rotoscopio, quindi sì, utilizzando delle immagini preregistrate di attori veri e poi ricalcate. Ricostruite.
E poi addirittura ce n'è una fatta tipo un dipinto d'olio, cioè
esattamente come se fosse un quadro animato. La prima stagione uscì in Italia in un video, la seconda è rimasta inedita, ma se andate su YouTube rischiate di beccarla praticamente tutta. E chi è? Siamo arrivati,
direi,
al punto.
Assegno la menzione speciale per la nostra capsula del tempo io questa sera, e anche come al solito diventa sempre difficile fare una selezione. visto che serie televisive eccetera, questa volta invece decido che il fumetto, perché De Luca ha fatto un lavoro veramente veramente incredibile che ha cambiato molto un certo tipo di approccio al fumetto. Vi consiglio caldamente di recuperarlo, ogni tanto lo ristampo, ne ho, è uscita anche una versione da edicola tempo fa, era uscita un'edizione Black Velvet. Cercatevi lo Shakespeare a fumetti di De Luca,
molto
perché
bene.
Merita di entrare nella nostra capsula del tempo.
Siamo in chiusura, allora fra poco dopo di noi c'è il giornale radio sociale, alle 20 Garpez in diretta da Poirino, alle 21 Played in Italy, alle 23 come sempre Moon Safari. Questo è tutto qui dallo studio Butardis, vi salutiamo. Paolo,
ci sentiamo
Favara,
mercoledì prossimo.
Michelangelo Alesso, Matteo De Simone, in regia il buon Cucci, e io saluto affettuosamente una persona che non c'è più, che faceva teatro con me fino a qualche anno fa, che si chiama Maurizio. Ciao Maurizio.
E mi piaceteci sui social.
Di cane, maestro, conto su di lei.
Radio Home. Sono come suono.
Perfetto. Una chiusa, una chiosa così. Comunque siete delle merde, ma avete fatto perdere il filo, maledetti.
Ma guarda.
Ricordandomi
ma
ogni tanto
perché
ogni
tu
tanto ascolto pezzo
pezzi
pallosi.
Accanto
avevi Paolo Ferrara.
Tormentone della serata. Ragazzi, abbiamo qualche serie particolare la settimana prossima.
Ma perché sta roba? Bardo, Shakespeare. Era Asterix il bardo.
Come si chiama quello che piava sempre a cartoni?
C'è anche Conan il bardo.
Ah, vedi?
C'è anche un vino, il bardolino.
Vabbè. Ma perché dice questa cosa bardo di cane?
Va bene. No, dicevo, c'è